qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Qui Radio Nazionale Veneta, vi trasmettiamo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi leggeremo da Storia Militare di Martino la sesta puntata della Battaglia di Lissa. Dal canto suo, Tegetthoff, che dispone di un numero di cannoni inferiore, ha fatto adottare alle sue navi una formazione a cuneo, scissa in tre parti, la prima delle quali sotto il suo diretto comando con 7 corazzate, la seconda, un vascello, 5 fregate e una corvetta, è agli ordini del commodoro Anton von Petz, la terza, 7 cannoniere e 2 schoner, al comando del capitano di fregata Ludwig Eberle. Dunque, un'impostazione tattica che presuppone di venire a diretto contatto col nemico. L'ammiraglio Persano si trasferisce a bordo dell'affondatore. Sono ormai le 10 ed è appunto in questo momento che si verifica uno degli eventi che contribuiranno ad ulteriormente avvelenare resoconti e giudizi della giornata. Persano, assieme ad Amico e ai 2 aiutanti di bandiera, trasborda dalla Re d'Italia all'affondatore, sul quale fa alzare l'insegna ammiraglia. Decisione questa che sarà oggetto di giudizi quasi unanimemente negativi, anche se spesso invocati strumentalmente per giustificare l'esito negativo della giornata o scagionarsi da precise responsabilità personali. La prima accusa sarà quella di vigliaccheria, legata cioè alla volontà di usufruire di un posto di comando corazzato, quindi più sicuro. Si tratta però di un'accusa inconsistente, dato che anche altre corazzate erano dotate di plancia protetta, e tenuto anche conto che, nel corso della battaglia, Persano non esiterà ad esporsi al fuoco, come d'altronde gli verrà riconosciuto anche nella relazione austriaca. Altro discorso è quello relativo alla decisione di mutar nave di bandiera nell'imminenza della battaglia. Nella storia navale si sono avuti episodi simili, ma nel corso degli scontri è quando l'ammiraglia aveva subito danni tali da pregiudicarne l'efficienza. Al Hogue, Tourville trasborda dal Soleil Royal a Lambicier, quando ormai la sua ammiraglia è quasi totalmente devastata e il sangue scorreva da tutti gli ombrinali. A Midway, Nagumo passa dall'Akagi all'incrociatore Nagara solo dopo che Yamamoto ha ordinato l'affondamento dell'ormai irreparabilmente danneggiata portaerei. La decisione di Persano, a prescindere, come si vedrà in seguito, dall'inadeguatezza del posto di comando dell'affondatore, andrà quindi a creare una serie di alibi prontamente sfruttati in sede processuale da coloro che avranno da farsi perdonare comportamenti discutibili se non ignavi. Comunque, pur sempre rimarcando che questa decisione era psicologicamente errata, occorre precisare che il cambiamento di nave ammiraglia fu generalmente notato dagli altri comandanti, che però, Vacca in primis, ritennero più conveniente ignorare per tenersi le mani libere. Altra scappatoia sarà anche quella di invocare, visto il tempo piovoso e la scarsa visibilità, la difficoltà di discernere l'insegna di comando data la scarsa altezza degli alberi dell'affondatore, più bassi di quella del Re d'Italia, anche se rispetto a questi meno ingombri da manovre. Si invocherà inoltre che sull'affondatore era issata l'insegna di viceammiraglio, ma francamente si tratta di un'altra scusa, anche se rimane da sottolineare che l'insegna ammiraglia del tempo non era certo delle più idonee ad essere notata. Nella marcia di avvicinamento al nemico, Vacca naviga a 11 nodi con la sua divisione, Principe di Carignano, Castelfidardo e Ancona, e, pur a conoscenza del trasbordo di Persano, non si cura dei gruppi che lo seguono e che non sono in grado di mantenere la stessa andatura. La divisione FAA di Bruno, e cioè Re d'Italia, Palestro, San Martino, con a lato l'affondatore, deve calibrare la sua velocità sui 9 nodi della Palestro che il suo comandante, Alfredo Cappellini, è stato in grado di farle raggiungere, con un espediente che si rivelerà però fatale. Il terzo e ultimo gruppo, ossia la divisione Riboti, Re di Portogallo e Maria Pia, naviga anch'esso a 8 nodi, visto lo stato delle macchine della Re di Portogallo. Ultima, ben distante, si trova la Varese, mentre la Terribile dimostra di non aver alcuna intenzione di affrettarsi, trovandosi ancora a poppa via della squadra di Albini. Si tratta dunque di uno schieramento sfilacciato, e dove l'intervallo tra le navi finisce per risultare ben superiore ai 400 metri regolamentari, fornendo quindi ad alcuni critici l'elemento del varco che avrebbe consentito a Tegetthoff di intersecare la rotta della flotta italiana all'altezza della Re d'Italia, attribuendo quindi indirettamente a Persano la perdita di questa nave. A questo proposito si può obiettare che se la squadra italiana avesse marciato tutta alla stessa velocità, probabilmente Tegetthoff avrebbe intersecato la sua rotta con la divisione Vacca, che invece navigava ad andatura ben superiore a quella dei gruppi che la seguivano. Si dice che a pensar male si fa peccato, tuttavia. Poco dopo le 11, Vacca doppia la direttrice di marcia della squadra austriaca e le sue navi aprono il fuoco, che vista l'eccessiva distanza viene sospeso quasi subito. Rispondono le corazzate austriache dell'ala sinistra del Cuneo, la Kaiser Max, Salamander e Habsburg, ma anche in questo caso il tiro si rivela inefficace, con le navi di Vacca che si defilano, compiendo un'ampia accostata a sinistra. Le due flotte sono adesso a contatto, dando così inizio allo scontro che qualcuno definirà poi uno scontrazzo, dato che non si tratterà di una battaglia manovrata, ma di una serie di duelli nave-nave che si esauriranno in una mezz'ora. Persano, che ha ordinato l'apertura del fuoco, è però in grado di portare subito in linea solo 4 corazzate, Affondatore, Re d'Italia, Palestro e San Martino, trovandosi così in inferiorità numerica rispetto al Fer de Lance di Tegetthoff, che può contare su 7 unità. La divisione Riboti è ancora lontana e spara con uno sfavorevole angolo di incidenza. Il gruppo Vacca prosegue intanto nella sua accostata a sinistra, disinteressandosi di quanto avviene alle sue spalle. Tegetthoff, che persegue l'obiettivo di speronare l'avversario, si getta contro la divisione di Bruno. L'affondatore si trova leggermente defilato sul lato sinistro, che però riesce ad evitare l'urto compiendo una costata di 90 gradi a sinistra e a defilare di controbordo. Questa prima fase di contatto si è quindi risolta in un nulla di fatto. Una volta venutosi a trovare alle spalle delle corazzate italiane, Tegetthoff inverte nuovamente la marcia, ma anche questa volta le corazzate italiane riescono a parare la minaccia, compiendo un movimento inverso. Nel frattempo, la divisione Petz, che rappresenta l'ala destra della flotta austriaca, poggia a dritta, sparando sulle navi italiane e cercando il contatto con il gruppo Albini, che però, trovandosi ben distante, non viene impegnato. L'affondatore, che ha anch'esso effettuato una costata di 90 gradi a sinistra, intercetta il Kaiser e lo danneggia in modo significativo, ma a causa della sua scarsa capacità manovriera non riesce a speronarlo. Nel frattempo la visibilità continua a ridursi, sia per il peggioramento delle condizioni atmosferiche, sia per il fumo che ormai avvolge la scena, prodotto dalle ciminiere e dalle cannonate. Anche il gruppo Riboti entra nel combattimento. La Re di Portogallo, visto il Kaiser ormai isolato e che evoluisce per sottrarsi all'attacco dell'affondatore, cerca di impegnarlo a sua volta, ma Petz reagisce con vigore, gettandosi contro la corazzata italiana. L'urto che ne consegue e che avviene nei settori prodieri arreca notevoli danni al vascello austriaco, che si fracassa prora e bonpresso e vede precipitare l'albero di trinchetto sulla ciminiera. Nel denso fumo che continua ad avvolgere la scena, le due unità si perdono di vista, anche se sulla Re di Portogallo si ha la sensazione che il Kaiser, che ha l'aspetto di una rovina, possa essere anche affondato. L'affondatore, che nel frattempo ha faticosamente ultimato la sua virata, avvista nuovamente il Kaiser, che appoggiato dalla corvetta Herzog Friedrich, sta faticosamente arrancando, dato che la sua danneggiata ciminiera non assicura un adeguato tiraggio. Quando però sembra che lo sperone della fondatore stia per infliggere il colpo di grazia, avviene l'imponderabile. L'unità italiana accosta in fuori e l'urto finale non si realizza. Cos'è accaduto? L'inidoneità della fondatore ad assumere il ruolo di nave ammiraglia, come invece ha troppo frettolosamente deciso Persano, forse anche solo parzialmente informato dal comandante Martini, ha trovato piena conferma. Comunque, per sgombrare il campo da ogni dubbio, basta ricordare la testimonianza che il tenente Paolo Spano, secondo pilota della fondatore, renderà al processo Persano. Le feritoie della torre della fondatore, mi pare fossero 8 in tutto, delle quali quelle prodiere prospicenti alla rotta della nave erano occupate, quella centrale da Persano, quella alla destra da questa del capo di stato maggiore D'Amico, quella a sinistra dal comandante di bordo Martini e alle due prossime a queste, una dal figlio di Persano che era il suo aiutante di bandiera e l'altro dal tenente di vascello Solaroli che era il direttore delle segnalazioni. Da ogni feritoia si poteva vedere soltanto un settore dell'ottava parte di un circolo e quindi le navi nemiche che si trovavano in esso. Persano, dal suo settore, puntava la rotta sul vascello senza perderlo di vista, ma non poteva vedere le altre navi nemiche visibili negli altri settori. La confusione è venuta in questo modo. Persano aveva detto al timoniere «alla via», ma il comandante D'Amico, che vedeva convergere la corazzata di scorta, in realtà si trattava di una corvetta, al vascello, puntando la sua prora alla fondatore, diceva al timoniere «barra tutta a destra». Il comandante Martini, che si trovava dalla parte di sinistra, ordinava «barra tutta a sinistra». Il D'Amico diceva a destra, il comandante Martini ripeteva a sinistra, il timoniere, per contentare tutti e due, tenne la barra in mezzo. Ogni ulteriore commento non può che apparire superfluo. Nel frattempo, la divisione di Bruno, in netta inferiorità numerica, sta fronteggiando le 7 corazzate di Tegetov, a loro volta seguite dalle 5 fregate. La Kaiser Max tenta di speronare la Re d'Italia, che evita l'urto. Le due navi, passando di controbordo, si scambiano una bordata, con la nave italiana che accusa un colpo allo scafo. Entrambe si allargano, con la Kaiser Max che concentra il tiro nella zona poppiera dell'avversaria. Una prima fiancata provoca un incendio, ma è la seconda, quella fatale, che evidenzia drammaticamente i difetti progettuali dell'Re d'Italia. Il timone, che risulta scoperto al di sopra della linea di galleggiamento, viene infatti irreparabilmente danneggiato, con la conseguenza di rendere la nave ingovernabile. Sulle prime, visto che la Re d'Italia continua a procedere in avanti, il danno non si manifesta in tutta la sua gravità. Quando però, per sottrarsi alla pressione avversaria, Di Bruno ordina di mettere il timone alla banda, la nave è nell'impossibilità di manovrare. Successivamente ha la peregrina idea di ordinare «macchina indietro a tutta forza», col risultato che la nave, perdendo la spinta in avanti, finisce per restare quasi immobile. La Ferdinand Max viene così inaspettatamente a trovarsi dinanzi all'unità italiana, ormai non più in grado di muoversi e che presenta il fianco alla corazzata austriaca. Il comandante von Sterneck, che per la scarsa visibilità si è arrampicato sulle sartie per dirigere le manovre al megafono, lancia allora tutta forza la sua nave contro quella nemica. L'urto è violentissimo. Lo sperone della Ferdinand Max apre un ampio squarcio nella parte lignea dello scafo della Re d'Italia, la cui corazzatura si spinge ben poco al di sotto della linea di galleggiamento e termina più in alto dello sperone avversario. In poco meno di 2 minuti la nave italiana s'abbatte sul fianco, si capovolge e affonda con quasi tutto l'equipaggio, il comandante, l'onorevole Boggio e il medico capo dell'armata, dottor Verde. Sta intanto maturando un'altra tragedia. La parte poppiera della piccola e lenta palestra è un mare di fiamme. Il carbone, fatto improvvidamente ammucchiare in coperta dal suo comandante, per dare un migliore assetto alla nave e guadagnare un qualche margine di velocità, è stato facile esca per le cannonate austriache. Cappellini riesce a portarsi fuori dalla mischia, ma l'incendio, nonostante gli sforzi dell'equipaggio, non accenna a diminuire. Ormai lo scontro è generale, tanto che ogni comandante si trova ad agire in piena autonomia. Arrivano anche l'Ancona e la Varese. La prima, abbandonato il gruppo Vacca, ha autonomamente deciso di impegnarsi. La seconda ha finalmente coronato il suo inseguimento. Ma tanto è spessa la coltre di fumo che avvolge la scena che queste due navi, sopraggiungendo quasi contemporaneamente, rischiano una collisione. Alla San Martino, unica superstite del gruppo di Bruno, si sono adesso riunite la Re di Portogallo e la Maria Pia. La pressione su queste navi tende ad aumentare. La San Martino, sagacemente condotta dal suo comandante, riesce a svicolarsi, pur dovendo lamentare notevoli danni. Anche la Re di Portogallo si trova sottoposta all'attacco concentrico di 4 navi austriache, 2 corazzate e altrettante fregate, ma anche in questo caso, come gli verrà riconosciuto dagli stessi austriaci, il suo comandante consegue brillantemente lo scopo di portare in salvo la nave. Anche la Maria Pia deve fronteggiare l'attacco di 3 corazzate austriache, Salamander, Prince Eugen e Don Juan. Dopo reciproci tentativi di speronamento, il suo comandante decide di uscire dal cerchio che lo avviluppa. Accenna a una manovra di speronamento nei confronti della Prince Eugen e quando l'unità austriaca manovra per evitare il contatto, approfitta di un varco per sfilarsi. Durante quest'ultima fase, le due navi tengono rotta parallela, si scambiano a bruciapelo fuoco di artiglieria e moschetteria, con i due comandanti che si salutano scoprendosi il capo. È quasi mezzogiorno. La fase principale della battaglia di Lissa può ritenersi conclusa, ma nel frattempo qual è la situazione dei gruppi Vacca ed Albini? Vacca, che ha completato il suo ampio arco di cerchio, si trova alle spalle delle corazzate italiane, che, rotto l'accerchiamento, sono riuscite a raggrupparsi. Senza contare l'affondatore, avrebbe quindi a disposizione la consistente forza di 8 navi, visto che anche la terribile, seppur con tutto comodo, ha raggiunto anch'esso la zona calda. Si potrebbe, anzi si dovrebbe, tentare un'azione controffensiva, ma le cose vanno ben diversamente. Vacca, infatti, dopo aver ordinato alle navi, che adesso si trovano provvisoriamente sotto il suo diretto comando, di assumere una linea di fila, senza soggezione di posto, dirige a lento moto verso Tegetov, ma improvvisamente la principe di Carignano inverte la rotta, seguita da tutte le altre unità. Sopravviene intanto l'affondatore, che dopo aver temporaneamente affiancato la Palestro, sempre più in preda all'incendio, assume la testa delle corazzate italiane che adesso tentano di riagganciare il nemico. Tegetov, che sta dirigendosi verso Lissa, ha fatto assumere alle sue navi uno schieramento su 2 linee di fila parallele, con le corazzate su quella esterna. Il suo scopo è infatti quello di coprire il malconcio Kaiser, che assistito dalla cannoniera Reca cerca di raggiungere Porto San Giorgio. Sarebbe questo il momento in cui, data la posizione delle flotte, la squadra di Albini potrebbe efficacemente intervenire, sia sbarrando la strada al Kaiser, sia cercando di trattenere Tegetov, per consentire alle più lente corazzate italiane di ristabilire il contatto. La seconda squadra, però, non accenna minimamente a muoversi. La principe Umberto e la Governolo, che si sono portate avanti per intercettare il nemico, sono subito richiamate indietro da Albini, che sottolinea l'ordine con un colpo di cannone. Per gli italiani l'epilogo è avvilente. Albini non si muove. Vacca disattende scientemente l'ordine di Persano che dall'affondatore ha fatto segnalare che ogni bastimento che non combatte non è al suo posto. Sulle prime, la Re di Portogallo manovra in conformità dell'ordine dell'affondatore, ma visto che nel silenzio della Carignano tutte le altre navi mantengono la rotta precedente, rientra anch'essa nei ranghi, credendo di aver sbagliato, come infatti dichiarerà il suo comandante. Tegetov, sempre nell'intento di proteggere la ritirata del Kaiser, dirige così indisturbato verso il canale di Lesina. Solo l'affondatore, che si è portato in avanti, spara un colpo con la sua torre prodiera senza però alcun risultato, vista la distanza. Sono ormai quasi le 14. Il Kaiser può entrare a Porto San Giorgio seguito dopo circa un'ora da tutta la flotta austriaca. La battaglia può ormai ritenersi terminata. Sta intanto proseguendo l'agonia della Palestro, ormai ridotta ad un rottame fumante, e dove un equipaggio, ormai allo stremo, lotta da ore contro un incendio che, nonostante continui scrosci di pioggia, sembra inestinguibile. Cappellini, malgrado un preciso ordine pervenuto dall'affondatore, ha già rifiutato di abbandonare la nave, impedendo anche all'equipaggio di porsi in salvo. Adesso però siamo alla fine. La governo lo si avvicina e mette a mare le lance, perché Capellini, nel tentativo di mettere la sua nave con la prora al vento, chiede di tentarla in rimorchio, che tuttavia non si concretizza. Finalmente, anche per le pressioni dei suoi ufficiali, impartisce l'ordine di abbandono nave. Ma ormai è troppo tardi. Il fuoco raggiunge la Santa Barbara, che non è stata preventivamente allagata. Poco prima delle 14:30, la palestra salta in aria. Su 254 uomini di equipaggio, i superstiti sono solo 26. La flotta italiana incrocia ancora al largo, anche per soccorrere i naufraghi della Re d'Italia, ma la situazione è ormai irrimediabilmente compromessa. Gli equipaggi sono spossati, demoralizzati. Alcune corazzate non sarebbero in grado di riprendere il combattimento. Carbone e munizioni difettano. Verso sera, Persano ordina di rientrare ad Ancona. Si chiude il sipario su una pagina e se ne apre un'altra, meno cruenta, ma foriera di velenosi sviluppi.